vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Barbara, ora riprendiamo il nostro viaggio, diciamo così, un po' al passato, un po' al presente. Una volta arrivata in Australia, sei stata colpita da qualcosa che non ti aspettavi?
Oh, che cosa mi ha colpito dall'Australia arrivando? Sai che cosa mi ha colpito? I primi due giorni era il fatto di poter vedere l'orizzonte, perché nelle grandi città, in Europa, in Italia ovviamente, Genova non era ovviamente diversa dalle altre, i palazzi sono alti. In generale, quando tu alzi lo sguardo, almeno che tu non alzi completamente la testa col naso all'insù, tu non vedi niente, non lo vedi l'orizzonte. E io sono arrivata qua, mi sembrava un film del Far West. Da qualsiasi parte tu ti girassi, destra, sinistra, avanti, indietro, comunque si vedeva l'orizzonte. Si vedeva proprio tanto, tanto cielo e tanto tramonto magari. E questa è una cosa che mi ha stupito, la trovavo curiosa, la trovavo divertente. Il paesaggio proprio intorno era assolutamente diverso dalle città della vecchia cara Europa, un mondo incredibile. Mi consideravo in vacanza, mi sentivo in vacanza e mi sono sentita in vacanza per lungo tempo. E l'altra cosa che mi stupiva era queste spiagge dove non sono piantati gli ombrelloni colorati con le sedie, dove nessuno deve pagare, ad esempio. Questa natura a portata di tutti, non solo per quei pochi eletti che se lo possono permettere. In Australia c'è tanta natura, tu allunghi la mano e la prendi, la usi, è a disposizione tua. Sai, Luisa, in Italia c'è il cartello di non calpestare l'erba nei giardini, qui invece non c'è il divieto, anzi, calpesti l'erba, viene anche più bella, viene più rigogliosa, ha bisogno di una calpestatina, sembra, l'erba australiana, no?
Cosa ricordi dei tuoi genitori, del tuo passato in Italia?
Cosa ricordo dei miei genitori? Mia mamma oggi è una squisita vecchietta di 80 anni, vive sempre per conto suo, con i suoi gatti, eccetera. Invece mio papà non c'è più, ma mio papà è morto purtroppo abbastanza giovane. E io penso di assomigliare abbastanza a tutte e due, perché ho preso sicuramente questa passione per le scienze da mio papà, che era laureato all'Università Normale di Pisa in chimica e aveva lavorato sempre nel settore oleario delle grandi industrie in Italia. E da mia mamma la passione per l'arte, in ogni caso, e la musica. Mio nonno materno era un misto di queste due cose, perché lui era progettista navale, ma poi alla sera o durante il fine settimana si trasformava nel primo violino dell'opera di Livorno. E quindi, ecco, riuniva le due cose insieme, no? Questa idea della matematica, della tecnica, assieme a quella della musica. Io sono cresciuta in una famiglia dove c'era la musica, mia mamma ascoltava la musica classica, mio papà aveva studiato greco e latino, quindi ogni tanto noi ragazzini magari ci rimbrottava con qualche frase in latino o in greco che all'epoca non capivamo, avremmo capito forse più tardi, e anche la passione per la letteratura, per l'arte. Io ho sempre letto tantissimo, tantissimo, sin da bambina.
E una volta appresa la notizia della tua decisione di lasciare l'Italia per trasferirti, qual è stata la reazione?
Ma guarda, la nostra famiglia è una famiglia piuttosto piccola, devo dire la verità. Con gli anni, piano piano, si è ridotta sempre di più in numero. Abbastanza zie che non si erano sposate, in realtà prozie già che non si erano sposate. Quindi quando io ho lasciato l'Italia, di fatto la famiglia era ormai rappresentata da mia mamma, due fratelli, un altro era già emigrato da tempo in Inghilterra e oggi vive in Marocco. È un comandante di nave, quindi ha sempre viaggiato. Un fratello che ho visto pochissimo nella mia vita. A volte non ci vediamo per lunghi periodi, perché lui ha sempre viaggiato tantissimo in giro per il mondo. E ho dei cugini ancora, però molto lontani, e del resto la famiglia era tutta lì. Quindi c'è mia mamma, spendiamo lunghissime ore al telefono, chiacchierando come se fossimo a qualche chilometro solo di distanza, chiacchierando di tutto, e poi sono sovente comunque in Italia. Però ecco, a parte magari aver un po' infranto il cuore di mia mamma, non ci sono altre persone nella famiglia che io abbia lasciato indietro, ecco.
Sei venuta sola o con la famiglia?
No, io sono venuta con la famiglia, due figli che sono venuti all'inizio un po' dubbiosi, come tutti i ragazzini, anche perché magari gli amici, i compagnucci di scuola, eccetera. Ma dopo 3 anni, quando il nostro visa temporaneo era scaduto e avremmo dovuto tornare indietro, si sono impuntati e hanno detto no, noi siamo australiani, rimaniamo qua. E quindi in ogni caso, ecco, loro si erano sicuramente accasati per primi, ecco, si erano trovati immediatamente molto bene qua in Australia. Oggi sono ragazzi grandi e stanno finendo gli studi universitari, quindi voglio dire sono abbastanza indipendenti. E il mio compagno è da 15 anni il mio compagno, che ha seguito me in questa avventura di espatriare, perché quando ci siamo incontrati tutte e due avevamo questo desiderio di vedere posti diversi, di avere un cambiamento di vita. E la cosa che era stata un po' divertente è questa, che all'inizio abbiamo detto ma sì, dobbiamo cambiare assolutamente qualche cosa, qui è un po' stretto l'ambiente, e ci siamo spostati in Spagna, no, con l'idea di aprire magari un'attività in Spagna. Ma dopo 15 giorni soltanto siamo tornati indietro dicendo oibò, ma questa è identica all'Italia, solo un po' più povera. E quella era la situazione della Spagna nel 2000. Così quando il mio compagno ha ricevuto 2 offerte di lavoro, una per andare a lavorare a New York e l'altra per venire a lavorare a Sydney. E New York, devo dire la verità, e questo penso che lo ricorderò per sempre, perché New York, il posto di lavoro che gli avevano offerto era accanto alle Torri Gemelle, quindi quel posto probabilmente è stato, diciamo, distrutto come è stato distrutto tutto il resto. Però all'epoca noi dicemmo di no, perché New York ci sembrava una città troppo grande per tentare un'avventura con dei bambini abbastanza giovani e senza conoscere nessuno. Mentre l'Australia, così come era stata descritta da molte persone, così come si appariva, sembrava molto più orientata alla famiglia, più un posto dove tirar su dei bambini. Sicuramente diverso, ecco, voglio dire, Sydney di 12-13 anni fa era sicuramente diversa da quello che era New York. In questo caso siamo stati fortunati, perché non siamo andati lì e siamo venuti qua. Se fossimo andati lì non so che cosa sarebbe potuto succedere. Quindi siamo venuti sponsorizzati da una compagnia per 3 anni, e poi dopo 3 anni, come ho già detto prima, i ragazzi non volevano più partire, quindi l'esperimento si è trasformato in una cosa definitiva. Oggi siamo cittadini australiani e italiani, quindi insomma.
Barbara, la tua vita è un po' cambiata da quando sei arrivata, in quanto l'arte manca, diciamo così, però tu ti sei dedicata all'insegnamento dell'italiano.
Sì, per quel tempo mi sono dedicata anche all'insegnamento dell'italiano. L'occasione si è presentata attraverso la Dante Alighieri. Io avevo iniziato con queste appunto conferenze sull'arte, eccetera, da lì mi ero estesa ad insegnare l'italiano, e ormai insegno italiano praticamente da quando sono arrivata, perché l'insegnamento dell'italiano mi dà anche l'opportunità di continuare a essere immersa nella cultura italiana, a insegnare la lingua, e io insegno la lingua nel modo più classico possibile, partendo dall'inizio, dalla grammatica, e poi la letteratura comunque, perché continuo a essere a contatto con la letteratura, non ovviamente con i corsi per i principianti, ma gli studenti più avanzati hanno questa sete di cultura, di conoscenza, leggiamo dai classici agli articoli del quotidiano, e ovviamente spazia anche in quello che è l'arte in tutte le sue forme. Quindi attraverso l'insegnamento io sono ancora coinvolta in questo mondo di arte e cultura italiana, dal quale non mi sono mai scostata di fatto. Diciamo che semplicemente ho aggirato l'ostacolo, no? Mi è mancata l'arte in modo proprio come contatto fisico, materiale, lavorare nel restauro, il toccare gli oggetti, il possederli, e mi sono forse spostata verso questa forma che è sicuramente più immateriale, perché è semplicemente culturale. Sì, possiedo i libri, devo dire la verità, se dovessi confessare, io possiedo i libri, il mio compagno spesso mi accusa di questo, perché mi sono spostata qua con un container che conteneva casse e casse e casse di libri, e anche questo è proprio un problema di possedere, proprio fisicamente ho bisogno del libro, e libro online, il lettore del libro elettronico non è esattamente la cosa che fa per me, ho proprio bisogno di guardarmi intorno e vedere le librerie piene di libri.
Barbara, ultimamente tu hai inaugurato un centro per l'insegnamento dell'italiano, Italian Graffiti, in che cosa consiste esattamente?
Italian Graffiti di fatto adesso è semplicemente una trasformazione, o meglio un'espansione dei primi incontri sull'arte, perché all'inizio era stata creata questa azienda che si occupava degli incontri dell'arte, l'arte poi si era espansa all'italiano, l'italiano adesso si è diretto ad altre forme anche di cultura, quindi Italian Graffiti quello che fa è principalmente insegnare italiano, lingua e cultura, e quando dico cultura tutto tondo, come ho detto prima, poesia, letteratura, arte, quindi propone agli studenti non solo i corsi che si svolgono alla mattina o al pomeriggio, i corsi che vanno dai livelli principianti fino a livelli più avanzati, ma propongono anche incontri con le persone, come non so, scrittori italiani. Recentemente abbiamo avuto una compositrice italiana e l'opportunità di incontrarla e parlare con lei, intervistarla, chiedere come funziona la composizione e l'accesso a questo libretto di una nuova opera in due lingue. Cerchiamo di proporre agli studenti varietà, ovviamente questo implica anche l'andare al Festival del Cinema Italiano e magari poi riunirsi tutti quanti per una pizza. Cose semplici, ma che in ogni caso sono sempre gradite dagli italiofili. Gli italiofili non sono soltanto coloro che hanno lasciato l'Italia e si sono spostati qua in Australia, ma sono anche tutte quelle migliaia di australiani che hanno la passione per l'Italia, la passione per l'opera, la passione per la cucina italiana. E credimi, sono tantissimi che richiedono di essere immersi sempre di più in questa cultura, di partecipare il più possibile.
E sono più italiani o di altre nazionalità?
No, in generale io devo dire che in tutti questi anni di insegnamento ho notato che questi sono australiani o australiani di adozione, non necessariamente con un background italiano, anzi direi che sono pochi gli italo-australiani di seconda o terza generazione che si riaccostano all'italiano. Sono proprio anglofoni al 100% e hanno pensato di imparare l'italiano magari perché è loro desiderio fare un viaggio in Italia, o molti di loro veramente perché sono appassionati di opera. Ne ho visti tantissimi appassionati di opera, appassionati per la cucina, ma in generale sono australiani.
Perché secondo te questo disinteresse proprio da parte dei diretti interessati, diciamo così?
Ma sai, il fatto è, allora, se sei italiano e sei arrivato qua da poco, un corso di italiano sicuramente non ti serve. L'accesso alla cultura italiana è un canale che tu hai mantenuto aperto. Sto parlando dell'immigrazione recente, dell'immigrazione degli ultimi 10-15 anni. Chi invece era emigrato molto tempo prima e per ragioni molto diverse, ovviamente, sembra aver chiuso alle volte un capitolo con l'Italia, un po' perché è stato un dispiacere lasciare la propria terra che però non dava abbastanza di che vivere e quindi ci si sente un po' traditi e negletti e allora magari non si vuol pensare alla parte di italianità che c'è dietro. Ho incontrato molte persone delle generazioni precedenti che hanno sofferto abbastanza prima di integrarsi definitivamente nel tessuto sociale australiano e nell'integrarsi hanno dovuto o hanno voluto anche eliminare l'italiano in parte o del tutto. Molti di loro in altri casi parlavano prevalentemente il dialetto ed è quello che hanno mantenuto, anche perché non scordiamoci che di fatto l'italiano come lingua franca per tutti, come lingua che tutti parliamo e tutti scriviamo, è una conquista alla fine abbastanza recente se guardiamo alla storia della nostra patria, della nostra terra. I dialetti sono stati parlati molto più a lungo, i dialetti rappresentavano non solo la lingua ma anche la trasmissione delle tradizioni in generale e quindi della cultura e hanno rappresentato la cultura appunto per lungo tempo a fianco del latino che però era appannaggio soltanto di chi poteva studiare, quindi in realtà la lingua del popolo erano i dialetti. Quindi è difficile, mi è capitato qualche volta qualche italo-australiano di seconda o terza generazione che vuole imparare l'italiano, ma a dire la verità non sono moltissimi.
E tu hai avuto una bella esperienza qui in Australia ma anche in Italia, si scrivono molti libri e con le tue esperienze potresti anche tu scrivere un libro, lo farai?
Non lo so, ho fatto molte cose nella mia vita, non ho mai scritto un libro, come appunto tutti sanno, ma no, non lo so, non è una cosa che io possa vedere come imminente, anche perché alle volte io stessa ho le idee non confuse sul mio passato, ma tutta una serie di idee, queste idee che sono tante, sono potenti, avrei la paura di non saperle incanalare probabilmente nello scrivere. Non sono così meticolosa, non sono così paziente quando si tratta di scrivere a proposito di me stessa o della mia esperienza di vita, ecco. E non sono più l'insegnante d'italiano quando si tratta di me.
Quando si tratta di te, che cosa ti senti?
Quando si tratta di me, questa è una domanda abbastanza difficile, nel senso che se si parla del me come io sono, come io sono per me stessa o come sono per gli altri nel quotidiano, o se si parla di un me, non so, un po' più spirituale.
Un po' tutto. Diciamo una Barbara nel quotidiano e la Barbara spirituale. Così.
Allora, la Barbara che in ogni caso è comune a tutte e due, e qui lo dico perché me lo dicono gli altri, è quella sempre sorridente, non importa che cosa succede, ma in generale ho questa gioia di vivere, che è un dono che io ho ricevuto, non è qualche cosa che ho conquistato che sia per merito mio, un dono che ho ricevuto, che è questa gioia di vivere e questa grande curiosità. Io sono sempre curiosa e curiosa di tutto. Io ho bisogno di sapere tutto, di conoscere tutto, e mi interessa qualsiasi cosa. E mi sveglio la mattina e sono contenta per quello che c'è e per l'opportunità di vedere cose nuove. Ecco, questo è sia nel mio lato più umano, sia nel mio lato più intimo o spirituale, se vogliamo definirlo così. Mi meraviglio di potermi ancora meravigliare delle cose, ecco, ma anche delle cose semplici che sono intorno a me.